Succede una volta l'anno. Il sole raggiungerà il punto apparente più basso e le giornate cominceranno a riallungare da domani. Questo fatto anche nelle antichità era stato notato, era stato considerato in vari modi. Erano venuti fuori anche delle, come dire, delle festività a Roma, ma anche in Germania e anche da altre parti. C'era l'usanza in questo periodo, quando le giornate cominciavano a riallungare, a celebrare questo avvenimento. E a Roma c'era la vittoria del sole che cominciava a riprendere il dominio sulle tenebre. E siccome questa festività, che cadeva appunto il 25 di dicembre, era molto sentita, nel IV secolo d.C. venne come dire, accomunata con la nascita di Gesù e venne istituito il Natale, che difficilmente Gesù è nato il 25 di dicembre, difficilmente perché certi passi della parola di Dio, in particolar modo quello dei pastori che di notte vegliavano sulle pecore all'aperto, si addice poco a questo periodo, più facile che fosse un periodo più caldo, però per cercare in qualche modo di deviare l'attenzione delle persone da quelle che erano i riti pagani usati in quel tempo, di spostarli sulla fede e fu appunto abbinato alla nascita di Gesù. Ora, questo fatto, la parola di Dio non ci dice quando Gesù è nato, ci dice quando è morto, ma quando è nato no. E leggiamo un brano dalla parola di Dio, appunto, che parla di questo tempo, e sarebbe il capitolo 2 di Luca. Ora lo vado a cercare, eccolo qui, capitolo 2. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava un censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazaret, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, non unigenito come certe traduzioni dicono. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ora, noi, col senno di poi si può dire, dice come? Il creatore dell'universo, del mondo, viene per salvare il suo popolo e non c'è posto per i genitori di questo bambino, non c'è posto nell'albergo. Ma il creatore dell'universo era ben più degno di un albergo a 5 stelle, ma lui non si è tirato indietro dal nascere in una stalla. E c'è un motivo anche per questo. Prima di tutto, Dio non misura le cose come le misuriamo noi con il nostro metro, che uno più è grande e più è degno delle posizioni più ambite, più evidenti, più in evidenza. Gesù è venuto a nascere dice qui nella mangiatoia, si intende che sia una stalla, anche se nella parola di Dio io non ho trovato il bue e l'asinello che comunemente vengano associati a questo fatto. Ma questa mangiatoia ha accolto Gesù, ha accolto colui che era venuto in quel momento a nascere per la salvezza dell'umanità. Non c'era posto per loro nell'albergo, ma lui non disdegnò nascere in questa stalla. E successe un fatto particolare. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ecco il motivo per cui è abbastanza improbabile che Gesù sia nato di questi tempi qui. Questo non vuol dire che se c'è questa usanza, chi celebra il Natale non ne avrà niente di più, chi non lo celebra non ne avrà niente di meno, come scritto nella Bibbia per altre cose, ma può valere benissimo anche per questo. C'è scritto anche: approfittate delle occasioni. Quindi è un'occasione, anche questa, per testimoniare di Gesù, per parlare di Gesù, per annunciarlo a chi ancora non lo conosce, perlomeno non lo conosce come è realmente, come è venuto realmente. È venuto come un piccolo fanciullo, come tutti. Tutti siamo nati piccoli. Qualcuno è rimasto piccolo, è cresciuto poco, qualcuno è cresciuto di più. E praticamente questo bambino, ha accettato questa condizione. Verrà con acclamazioni, con gridi di giubilo, ma anche di dolore, quando ritornerà la seconda volta. Ma in questa prima volta è venuto così, in sordina, in modo abbastanza così, non in maniera evidente, ma sotto sotto, senza grandi esclamazioni, se non quello che ora vi leggerò. Un angelo del Signore si presentò a questi pastori, a loro, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Questi angeli non si sono presentati in una piazza davanti, magari in un momento di mercato, in un momento di affollamento, a annunciare questo fatto, ma lo ha detto a alcuni pastori che erano riuniti, non si sa quanti erano questi pastori, però l'ha detto a loro, l'ha detto cioè annunciando una cosa grande, una cosa anche un po' avvolta nel mistero, perché non dà grandi spiegazioni, ma dice: che io vi annuncio, non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Qui c'è stato un momento, una manifestazione di gloria con quei personaggi che non sono facilmente visibili, si manifestano ogni tanto, nella parola di Dio sono riportati varie volte e certe volte anche delle testimonianze extra la parola di Dio raccontano di manifestazione di angeli. Qui Dio mostra la grandezza dell'opera che sta per compiere. Questi pastori rimangono turbati, rimangono lì incerti, indecisi, e dicono: Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava tutto in sé, serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. Pensate a questi pastori che sono testimoni di un fatto eccezionale, non tanto per la nascita di questo bambino, bambini quando nascono è sempre una cosa meravigliosa, è sempre una bella cosa, ma l'aver ricevuto la visitazione di questi angeli che gli dicevano la funzione, lo scopo di questo bambino. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Per il popolo che era il popolo da cui doveva nascere appunto questo Salvatore, che sapevano di questo Salvatore tutti quanti, rimasero perplessi, perché questi pastori annunciarono questo fatto. Ci furono, sì, come è stato anche detto qualcosa prima in preghiera, dei magi che cercavano questo Salvatore che era nato, questo re che era nato. E anche Erode disse: ma fatemelo sapere anche a me, dov'è, così io vado a adorarlo. In effetti voleva andare a ammazzarlo. Infatti questi re magi, furono avvertiti divinamente di non ripassare da Erode. E quindi Erode s'arrabbiò e decretò l'uccisione di tutti i bambini sotto 2 anni lì in Betlemme, la cosiddetta strage degli innocenti. Dio è venuto in questo mondo senza grandi manifestazioni, senza grandi cerimonie, senza nessuna cosa eclatante, ma zitto zitto è venuto, è nato, è cresciuto in questo mondo, è cresciuto e ha cominciato a manifestare, più che a manifestare, a mettere in pratica lo scopo per cui era venuto, cominciando a predicare sulla parola di Dio, su Dio stesso, e diceva delle cose che erano al di là di quello che era la conoscenza degli scribi e dei farisei. E difatti c'era chi diceva: ma costui che studi ha fatto, che ci parla in maniera non per sentito dire come i nostri scribi e i farisei, ma ci parla in maniera convincente, ci parla in maniera diretta. E si meravigliavano. E questa manifestazione che Gesù portava verso gli altri faceva sì che il popolo si dividesse in 2 schiere, quelli che erano a suo favore e quelli che erano contro di lui. E guarda caso, quelli che erano contro di lui erano quelli che invece dovevano saperne di più e dovevano riconoscerlo più facilmente, perché era la classe dirigente, la classe religiosa. Eppure furono proprio loro a osteggiarlo, perché attraverso quello che lui faceva e diceva, praticamente gli toglieva spazio, gli toglieva quell'autorità che avevano, quella posizione alla quale si erano formati loro, si erano messi loro in questa posizione di insegnamento e quello che facevano loro doveva essere seguito alla lettera, quello che dicevano era oro colato. Infatti Gesù gli ebbe a dire, voi sapete, gli scribi e farisei vi dicono tante cose, fatele, è giusto che le fate, ma secondo quello che vi dicono, non secondo quello che fanno, perché loro predicano bene ma razzolano male. Non disse proprio così, ma insomma il senso è questo. Quindi questo bambino che era nato così in maniera come si dice quando una cosa avviene ora mi sfugge la parola,
se mi viene,
come?
Sottotono.
Non ho capito.
Sottotono.
Sì, sottotono può andare bene. Sì. Così, senza nessuna manifestazione. Questo è venuto su, è cresciuto e poi piano piano comincia a prendere campo, il che porta queste persone a, abbrevio i tempi, queste persone a un certo punto decidono di farlo morire e cercano i vari pretesti per arrivare a questo momento infatti succede che in varie circostanze la parola di Dio ce lo indica, cercano di farlo morire, però non era ancora venuto il tempo, viene specificato. Ma quando giunse il tempo che Dio aveva stabilito, Gesù fu arrestato, fu crocifisso, fu messo a morte. E anche qui ci si ricollega a quella che è la nascita, si va dal Natale alla Pasqua, e si è fatto una cosa piuttosto, un excursus molto veloce. Anche qui è messo a morte e la gente passandogli davanti gliene dice di tutti i colori, fra quali: scendi ora, vieni figlio di Dio, se tu scendi si crede che tu sei figlio di Dio. Ma non scese, meno male per noi. Passavano e lo ingiuriavano. Tanti erano contenti perché era morto, perché stava per morire. Soprattutto quelli che ce l'avevano messo in quella condizione erano contenti, perché la morte di Gesù gli levava un peso che avevano, questo tormento contro il quale dovevano sempre cercare di controbattere, soltanto che quando controbattevano con Gesù molte volte rimanevano sconfitti loro nei vari discorsi, quando discorrevano su certe situazioni, per dirne una, quello che gli dice, ma quando uno muore che aveva avuto 7 mogli, di chi sarà marito nell'altra vita, visto che ne ha avute 7 di mogli? E Gesù gli dice: guarda che nell'altra vita non è come di qua, non si dà e non si prende moglie. E la gente rimaneva con la bocca chiusa perché non sapeva più che dire. Oppure quando quello si voleva giustificare, ma chi è il mio prossimo? E guarda caso gli cita un samaritano, una persona malvista. E questo riconosce che nelle parole di Gesù c'era la sapienza giusta, infatti dice: hai ragione, la misericordia è più importante che il sacrificio. E comunque lì, qui Gesù è sulla croce che sta per morire, e sta per morire perché era lo scopo per cui era nato per questo. Infatti a Pietro gli disse, quando Pietro gli disse: ma no, non ti accada mai, Signore, questo. Te devi vivere, devi essere colui che salva il suo popolo. E Gesù gli disse: vai via da me, Satana, mi sei di scandalo. Certo, sentirsi fare un discorso così da Gesù, c'è da rimanere turbati. Ma Gesù era venuto proprio per quel motivo lì, era venuto per morire per coloro che lo avrebbero accolto, che lo avrebbero accettato, che avrebbero creduto in Lui come Salvatore. Non creduto in Lui che è venuto su questa terra, che c'è stato, sì, è stato un passaggio come tutti, è nato, è cresciuto, ha fatto che doveva fare e poi è morto come tutte le persone fanno. No, Lui è venuto, ha fatto sì quello che aveva fatto, ha fatto delle cose che nessun altro aveva mai fatto in vita, e poi è morto, ma è morto perché morendo Lui pagava i nostri peccati, pagava le nostre colpe, pagava il senso che guidava la mente umana, il metodo che veniva usato. Gesù è venuto perché l'avversario che ci condannava e diceva guarda, quello ha fatto quel peccato, è vero, quello ha fatto quell'altro peccato, è vero. Chiunque indicava avevano dei peccati, ma Gesù era venuto per pagare i nostri peccati. Perché diciamo così? Perché quando Gesù sta per morire, ebbe un momento di particolare angoscia, nel dolore, nella sofferenza di quella situazione, inchiodato sulla croce, appeso in una situazione sicuramente inimmaginabile, perché queste sono cose che non ci si può immaginare, la sofferenza che ci può essere in queste. Gesù esclama una cosa che ci fa capire che qualcosa è avvenuto, sta avvenendo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ora, queste parole qui fanno riflettere, perché Gesù, se si guarda bene da quello che dice la parola di Dio, non è una cosa che si può in 448 spiegare, però la parola di Dio ci dice che la conseguenza del peccato è la morte. Ma di Gesù è detto che Lui non aveva commesso peccato. Ma se Lui non aveva commesso peccato, perché muore? Perché è in quella condizione? Perché su di Lui c'erano i nostri peccati, tutte le nostre colpe. Per questo non sentiva più la comunione con Dio, non perché Dio l'avesse abbandonato, perché Dio non lo aveva abbandonato, ma lui non lo sentiva più presente, perché il peccato era una separazione, lo separava da Dio, non aveva più comunione. Quando noi commettiamo qualche peccato, chiamiamo le cose col termine giusto, si perde la comunione con il Signore. Quante volte succede che facciamo qualcosa che non va bene e non ci sentiamo più in condizione di stare davanti al Signore? Perché? Perché il peccato è una barriera, diventa una separazione, un ostacolo. E Gesù in questa condizione, con i nostri peccati su di sé, si rivolge a Dio chiedendogli perché lo ha abbandonato. Ma in realtà Dio non lo aveva abbandonato, ma stava pagando, stava compiendo quello per cui era nato. 33 anni prima era nato, per arrivare a quel momento lì, perché era quello il momento importante. È vero che della morte di Gesù sappiamo quando è avvenuta. E infatti, a parte due linee di pensiero, chi la Pasqua la vede in un periodo, chi la vede in un altro, ma a parte queste due linee di pensiero, tutti sono concordi. Ma per la nascita no. Perché la nascita ha un'importanza relativa. Il che conta è come morto, perché il fatto di essere morto a quel modo, dopo aver fatto quello che ha fatto, dice, non avrebbero colpa se non avessero visto le cose che ho fatto e che non ha, nessun altro ha fatto. Infatti lui ha fatto tanti miracoli, ha fatto delle cose che nessun altro poteva fare, quando portarono davanti a lui un paralitico perché lo guarisse. Lui disse, ti sono rimessi i tuoi peccati. E la gente si scandalizzarono, fa come, chi può rimettere i peccati se non Dio solo? E Gesù, conoscendo i loro pensieri, forse l'aveva anche sentito delle voci, dice, cos'è più facile dire, ti sono rimessi i tuoi peccati, o alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo, come si definiva lui, ha capacità sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene. E questo si alzò, paralitico, era un paralitico, ma si alzò, prese il suo lettuccio e andò via. Questa era una testimonianza che Gesù dava, perché la gente, è facile dire ti sono rimessi i tuoi peccati, tanto non si vede nulla, e dice, quello l'ha detto, ma sarà vero? Ma se uno è paralitico e gli viene detto alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene, e quello si alza, prende il suo lettuccio, vuol dire che qualcosa è avvenuto davvero. E infatti Gesù, per testimoniare la sua, l'autorità che aveva anche per di rimettere i peccati, fece questo miracolo. Gesù è un'opportunità per tutti gli abitanti di questo mondo. Il Natale non è una cosa sbagliata. Come ho detto prima, chi ricorda questa data come nascita di Gesù, va bene. Chi non ritiene di non farlo e dice, va bene lo stesso, non c'è che quello ha di più e quell'altro ha meno. Ma quello che conta è l'opportunità per tutti di essere salvati. E come si fa a essere salvati? È semplice, si fa presto a dire semplice. È semplice perché per fortuna ci ha liberato da tutta una prassi che sarebbe stato impossibile seguirlo, quindi impossibile anche giungere alla salvezza. È scritto sempre nella parola di Dio che dice, lui è venuto in questa terra, è venuto a casa sua, perché l'ha fatta lui la terra. E poi il popolo, il suo popolo, perché lui discende dal popolo ebraico, e questo popolo, che doveva essere la sua famiglia, fra virgolette, non l'ha riconosciuto, non l'ha accettato, non l'ha creduto come chi veramente era il figlio di Dio, ma a quelli che l'hanno riconosciuto, che l'hanno ricevuto, dice, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. A quelli, cioè, che credono nel suo nome, non nel nome di Gesù in se stesso. Il nome era inteso la personalità di colui che lo portava. Quindi chi crede a Gesù come Salvatore, come colui che ha pagato per i peccati e accetta questo sacrificio nel suo cuore, ha vita eterna. Non perché tutte le domeniche viene al culto, va alla messa o dove intende andare, non perché è diventato una persona speciale, speciale sì, una persona perfetta. Sarebbe come voler andare all'ospedale e cercare le persone sane. Qualche dottore, infermieri forse, ma fra quelli che ci sono all'ospedale, e non ce n'è sani, sono malati perché sono lì apposta. L'ospedale cerca di guarire, ma non è che quelli che sono lì sono tutti guariti, Quando uno è guarito va via. E la Chiesa? È lo stesso discorso. Nella Chiesa non ci sono persone perfette. Non ci sono, a parte ora guardate me, voi dite come no, no. Scherzo, eh? Le persone della Chiesa sono persone sottoposte alle stesse debolezze di prima che andassero in Chiesa. Ma c'è un qualcosa che li identifica, che li accomuna, che li distingue, che hanno una convinzione che Gesù è colui che è morto e con la sua morte ha pagato i nostri peccati. Se siamo qui e se ci sentiamo diversi è perché crediamo che Gesù ha pagato i nostri peccati e quelle problematiche, ma sono io che fa tutta questa confusione? Lo sapevo, mi allontano. Queste ora ho perso anche il filo. Queste persone che si trovano riunite insieme e danno gloria a Dio e manifestano una loro convinzione è perché non sono più bravi, ma perché hanno creduto, hanno accettato quello che Gesù ha fatto. Ma allora, oggi, fra 3 o 4 giorni, che sarà Natale, noi che dobbiamo fare? Niente di particolare. Quello che dobbiamo fare tutti i giorni, cercare di dar buona testimonianza, perché dando buona testimonianza diamo onore al nostro Salvatore, testimoniare anche, se ci capita l'opportunità di farlo, perché non farlo? Perché non testimoniare che Gesù è l'unica persona che ci può salvare? E non è che qualcuno si deve preparare avanti, ma ora cerco di essere più bravo in modo di arrivare al momento che mi sentirò pronto e allora anch'io potrò accettare. No, allora non ci siamo capiti. Se c'era questa possibilità, Gesù poteva evitare di venire a morire su questa terra, ma proprio perché non c'è questa possibilità, Gesù ti accoglie come sei, nella condizione che tu sei. Non posso più fare tante cose, quello non lo posso più fare, quello non lo posso più fare. Perché non lo puoi più fare? Te puoi fare quello che vuoi fare. Diciamo che cambi i tuoi desideri. Non desidererai più fare le cose che sono male, ma cercherai di fare il bene. È tutta qui la differenza. Mentre prima, se qualcuno ci pestava un piede, si cercava di reagire, di ribellarsi, ora se qualcuno ci dà uno schiaffo si deve prestare anche l'altra guancia. Poi però non dice altro, Dopo mi scateno, come? No, non è comunque... È difficile anche porgere l'altra guancia anche per chi ha sperimentato la grazia di Dio. Ma il desiderio che scende nel cuore è quello di fare la volontà di Dio. Con i nostri limiti, con le nostre incertezze, ma con l'aiuto di Dio, per mezzo del suo Spirito Santo che opera in noi, abbiamo la possibilità di giorno per giorno di migliorarci, di rendere efficace quella funzione per cui siamo qui su questa terra. Perché il Signore, una volta che ci si converte, non ci prende, ci porta con sé, che è di gran lunga meglio che stare in questo mondo? Perché noi abbiamo un compito qui su questa terra. Abbiamo il compito di testimoniare della grazia di Dio. E allora cerchiamo di farlo, di andare avanti. se ci sono gli inciampi, se qualche volta cadiamo perché combiniamo qualcosa che non si doveva fare, il Signore è pronto a risollevarci, non ci lascia per terra. Ha fatto un'opera e la porta a termine, perché quando Dio comincia a fare qualche cosa non la lascia a metà. Dio per ciascuno di noi ha un programma, ha un percorso da farci seguire, e state tranquilli, in questo percorso che noi percorriamo non siamo soli, non siamo abbandonati a noi stessi, ma Lui è con noi, che ci aiuta e ci sostiene. Ma poi voi mi direte: ma come si fa a essere sicuri che Gesù ha pagato i nostri peccati? È bella anche questa qui. Possiamo essere sicuri che Gesù ha pagato i nostri peccati perché non è rimasto nella morte, è risuscitato. Perché se il salario del peccato è la morte, quando questo salario è stato pagato, la morte non ha più niente a cui aggrapparsi per trattenere colui che ha pagato. E se Gesù ha pagato per tutti noi, poi è dovuto essere lasciato libero e è risuscitato. La risurrezione è quella che testimonia che è avvenuto veramente il pagamento delle nostre colpe. Questo è quello che ci dà certezza di ciò che Gesù ha compiuto, del valore, l'efficacia di quello che Gesù ha fatto per noi. Perciò ringraziamo il Signore per quello che ha fatto nella nostra vita, cerchiamo nei limiti delle nostre possibilità e capacità di essere dei testimoni dell'opera che Lui ha compiuto in noi, affinché altre persone possano venire a Lui, possano accettare quella salvezza che Gesù ha guadagnato per tutti. Il Signore ci benedica.